Amore.
Lenicast.
Per l'ultima, beh, basta, grazie.
Ma Dio vi fulmini.
Леникас. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Чармс и Махамантра. Хари Кришна.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast, ben ritrovati all'ascolto di questo ultimo episodio della quarta stagione. Devo ancora capire cosa sia accaduto a questa puntata che è scomparsa misteriosamente dal server dopo averlo schedulato con un certo anticipo. Mi scuso a nome di tutto il cast, ma queste cose accadono indipendentemente dalla nostra volontà. Questo evento mi ha dato l'idea di rieditare tutto l'episodio e correggere alcuni piccoli dettagli che, sempre a mio modesto parere, non suonavano bene. Personalmente, stento ancora a crederci che siamo arrivati fino a questo punto. Nel 2020, quando questo progetto è nato, non avevo ben chiara in che direzione il podcast si sarebbe diretto. Col tempo e con la voglia di coinvolgere e condividere questo spazio è cresciuto ed è diventato il programma che stai ascoltando. La fortuna, a mio modesto parere, è stata quella di chiedere e credere in persone che hanno un talento, a prescindere che abbiano avuto esperienze radiofoniche antecedenti. Non preoccuparti, ho sempre detto, io ti metto a disposizione la mia capacità, la mia professionalità ed esperienza. Tu ti devi solo esprimere. Ed è così che la squadra di Lennycast negli anni si è formata ed avvicendata. Ogni persona che è passata di qui ha lasciato un pezzo di sé nel programma ed in rete, che rimarrà per sempre, almeno che non ci sia un cambio di rotta da parte dell'host dove viene messo online e condiviso il nostro podcast. Siamo un progetto indipendente, casalingo, ma con un taglio molto professionale. Scusate, ma questo ce lo dovete riconoscere. Certo, non siamo perfetti, ma ci mettiamo cuore e coscienza nel realizzare ogni singolo episodio. Un grazie particolare a questo meraviglioso cast che orgogliosamente ribadisco fatto di donne dal grande talento, ognuna nel suo campo d'azione. Donne con le quali ho l'onore di collaborare e episodio dopo episodio apprendo, imparo e mi nutro dei loro racconti. In ordine del tutto casuale inizierei col citare Federica, l'erbaccia golosa, la quale ha saputo prendere le redini di uno spazio che rischiava di scomparire e l'ha modellato con la sua personale capacità comunicativa. La poetessa Anna Martinenghi, che porta in Lennycast non solo poesia ma cultura, proponendoci autrici e autori con il giusto spirito di condivisione che è l'anima di questo programma. La sciamana con gli anfibi, che dal punto di vista olistico ci regala sempre consigli e suggerimenti per come armonizzarci con il mondo in cui viviamo. Viviana Gabrini, che oltre a essere una bravissima scrittrice, ci propone nel suo bazar degli interessanti spunti di riflessione e non solo, e con la quale abbiamo realizzato anche diversi episodi speciali. Per ultimo, un pensiero va a Pietro Librivolo. Noi ti siamo vicini, tu lo sai. Ti aspettiamo a braccia aperte per la nuova stagione.
Dovesse venire un colpo di solitudine nelle settimane prossime che non ci siete. Non c'è un numero verde, qualcosa da chiamare.
L'Ennicast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti. E per citarne alcuni sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli smart speakers, Google Home e Amazon Alexa.
Oh, merciful heaven!
Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace.
E facetemi sto piacere.
Ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. Signore e signori, buon ascolto.
Lennicast.
Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennicast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, film, musica, racconti, libri, riflessioni, disordine e pelo di gatto. Per quest'ultimo bazar, prima della meritata pausa estiva, meritata per l'intero staff di Lennicast, credetemi, ognuno di noi, per vari motivi, ha avuto mesi di fuoco. Ecco, per questo ultimo bazar, dicevo, volevo lasciarvi con qualcosa di leggero, che possa essere di spunto per le vostre vacanze. Sono reduce da 4 giorni in Provenza. E dove se no? Il mio amore per la Provenza è di lunga data e nasce nel 1998, quando, sfogliando un numero della rivista Belle Europa, incappo in un servizio dedicato a questa porzione di Francia. A colpirmi sono soprattutto le coltivazioni di lavanda, ettari e ettari di terreno riservati a questo fiore profumatissimo. Da allora ci sono tornata altre 11 volte in estate e 2 volte in primavera. Fra la fine di giugno e il 10 di luglio circa, la zona migliore per fotografare la lavanda è l'altopiano di Valensol, intere colline che esplodono di lavande, i cui colori vanno dal lilla al viola intenso, interrotte qua e là da campi di grano, di avena, di girasoli e di una particolare salvia dal fusto alto dei fiori rosa, il cui aroma amarognolo ricorda quello del pompelmo e che viene usato nell'industria profumiera come base per diverse essenze. Dalla metà di luglio fino ai primi di agosto, quando a Valensolo oramai la raccolta di lavanda si è chiusa, ci si può spostare sul vicino altopiano di Albion verso Sceaux, Bannon e Ferrazières. Il mio consiglio è di abbandonare velocemente le vie più battute piene di turisti. Infilatevi senza paura in una delle decine di stradine sterrate e fatevi guidare dall'istinto. Vi ritroverete in angoli sconosciuti e deserti. Cercatevi un'ombra. La Provenza è caldissima, ma per fortuna non è umida. Stendetevi sopra una coperta e lasciatevi conquistare dal profumo di lavanda che addolcisce l'aria, dal fruscio delle foglie degli ulivi agitate del vento e dall'incessante frinire delle cicale, animale simbolo di questa terra. Di mio prediligo i paesi piccoli, addirittura minuscoli, con qualche centinaio di abitanti appena, piccole perle inaspettate, dove la cura regna sovrana. Casette in pietra ordinate, imposte colorate, fiori ovunque e in ogni piazza panchine, alberi a garantire una sosta all'ombra, fontanelle di acqua fresca. Vi sembra normale? Vi sembra poco? Beh, fatevi un giro in oltre Papavese, dove vivo io, e vi renderete conto che queste piccole banali cose, che in realtà rendono un luogo accogliente, qui da me mancano del tutto. Preferite invece le città più grandi e vivaci? Avignone farà per voi, con l'imponente Palazzo dei Papi, i suoi musei, le mostre, i concerti e il suo festival, che ogni anno, nel mese di luglio, attira migliaia e migliaia di turisti. La città si trasforma e si riempie di spazi di confronto artistico. Teatro, letture, caffè teatro, circo, danza, musica, spettacoli di strada, autori e testi classici e contemporanei, senza dimenticare gli incontri, gli atelier e i dibattiti, la grande parata di apertura e il gran ballo finale. Meno caotica e più a misura d'uomo è Arles, di origine romana, come attestano i resti dell'anfiteatro, e Les Allées Campes, l'antica necropoli. Imperdibile la chiesa di Saint-Trophime, costruita in più riprese e quindi in stile romanico provenzale e gotico. Incantevoli sia la facciata che il chiostro. Sempre ad Arles non potete perdere l'itinerario sulle tracce di Vincent van Gogh, che vi soggiornò per alcuni anni e dove produsse decine e decine di quadri in cui i colori della Provenza esplodono con forza e vigore. Passeggiando per la città ritroviamo il Café La Nuit e i suoi indimenticabili tendoni gialli nella centralissima Place du Forum, reso immortale nel dipinto La terrazza del caffè di sera. Poi incappiamo nell'ex ospedale psichiatrico, ora centro culturale, Espace Van Gogh, e appena fuori i già citati Allées Campes e il famosissimo Pont de Langlois, ricostruito fedelmente dopo la distruzione avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Amate invece il fascino delle antiche abbazie? Non potete non visitare Senanc, celebre l'immagine del campo di lavanda dietro il quale si staglia l'imponente sagoma bianca dell'abbazia cistercense, e poi Silvacan e Ganagobi. Ma quante cose interessanti sto dimenticando? Tante, troppe. Apt, con i suoi dintorni ricchi di frutteti e la sua lunga tradizione di confiserie. Fontaine de Vaucluse, con la sua sorgente sotterranea che ispirò al Petrarca i famosi versi chiare, fresche e dolci acqua. L'Ourmarin, il suo mercato, e il cimitero dove riposa Albert Camus. Vaugine e la sua bellissima chiesa romanica, i misteriosi resti del priorato di Carluc, Cucuron e il suo Étang, uno stagno naturale attorno al quale troviamo deliziosi ristoranti per una sosta enogastronomica e reso famoso dal film Una magnifica annata. E poi il Mont Ventoux, gruppo montuoso che supera i 1900 metri di altezza e che i francesi chiamano il gigante della Provenza. E poi ancora le gorge della Nesque e le gorge du Verdon, gole profondissime che i pigri come me possono percorrere in auto, mentre i più atletici possono affrontare in bici, a piedi o in kayak. E in primavera le zone attorno ad Apt e Valensole sono piene di alberi da frutto in fiore, mentre fra Lure e Forcalquier lasciatevi stupire da coloratissimi campi di tulipani che per un secondo vi faranno pensare di essere capitati in Olanda. Insomma, amici cari, come avrete capito, sono totalmente innamorata di questa terra e sono riuscita ad appassionare anche diversi amici che mi hanno accompagnata negli anni. Ancora mi mancano diverse zone da visitare, ma come dice sempre il mio amico Valerio, non bisogna mai vedere tutto di un posto. Bisogna sempre avanzare qualcosa, così da avere la scusa per tornarci. Bene, questa puntata del Bazar di Viviana finisce qui. Io vi auguro un'ottima estate. Vi auguro che il caldo non vi faccia troppo penare e vi auguro che riuscite a fare le cose che vi danno soddisfazione insieme a chi amate, parenti o amici che siano. Un saluto anche ai miei compagni di viaggio, a Lenny, che dietro le quinte si fa carico di un lavoro pesantissimo con passione e precisione, alla sciamana con gli anfibi Alessandra, che ci insegna sempre cose nuove, alla New Entry Federica, l'erbaccia golosa che ci fa innamorare della sua cucina, alla cercatrice di poesia Anna Martinenghi, che ci onora con le sue parole e che ci raddolcisce la vita con i suoi versi. Un saluto speciale a Pietro il Librivoro, che si è preso una lunga pausa per motivi personali. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo sempre. A tutti quanti un saluto da Viviana e un risentirci al prossimo turno per la quinta stagione di Lennycast.
Oggi parliamo della grande mostra evento inaugurata sabato 8 giugno al Grimaldi Forum di Monaco. L'esposizione Monet en pleine lumière, che durerà fino al 3 settembre, porta sulla Riviera numerosi capolavori di Claude Monet. Un centinaio di opere che, attorno al nucleo centrale dei dipinti che l'artista realizzò a Bordighera, Monte Carlo e Antibes, rivelano quanto la luce di questi luoghi influì sul suo lavoro e lo trasformò. «Se dipingo ciò che vedo, la gente non crederà ai propri occhi», disse Claude Monet, arrivando a Bordighera. «Se pensate che l'aria non sia visibile, la mostra Monet en pleine lumière vi rivelerà proprio il contrario». L'esposizione comprende numerosi capolavori raramente esposti insieme e alcuni mai mostrati prima. È una festa visiva destinata ad onorare il grande maestro, dice la curatrice della mostra, Marianne Mathieu.
We are celebrating the 140th anniversary of the first journey of Monet in Monte Carlo. So it was the occasion.
Sono passati 140 anni dal primo soggiorno di Monet a Monte Carlo. Ciò ci ha dato l'occasione di concentrarci su Monet sulla Riviera e di comprendere l'importanza di questo viaggio per l'intera sua carriera. L'artista è venuto qui tre volte, nel 1883, nel 1884 e nel 1888, e ha realizzato molti dipinti. Questo è stato per lui un momento di svolta. Ha iniziato a lavorare su panorami di campagna, scoprendo i colori del sud e la vegetazione, che era molto importante per lui. Monet descrisse Antibes come una piccola città fortificata dorata dal sole, che si staglia contro bellissime montagne blu e rosa e le Alpi perennemente coperte di neve. Nella mostra ci immergiamo nella luce delle indimenticabili vedute di Monet da Antibes, Cap Martin, Monaco e molti altri luoghi.
Once he came in Bordighera, Monet understood that he could travel 3 months a year.
Una volta arrivato a Bordighera, Monet capì che poteva restare qui 3 mesi e realizzare i dipinti per un intero anno. Quindi il suo primo soggiorno qui è stato un momento chiave nel suo processo. Nel novembre 1918, il giorno successivo all'armistizio che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale, Claude Monet offrì allo Stato francese i dipinti delle ninfee come simbolo di pace. Sono esposti ora nella mostra al Grimaldi Forum, nello spazio più ampio, elevando l'esperienza dell'incontro con Monet a un livello di apoteosi, continua la curatrice.
We have 3 chapters in the exhibition. The first chapter is concerning the early Monet, the impressionist Monet painting depicting the light and after.
La mostra si divide in 3 capitoli. Il primo riguarda Monet impressionista, quello che dipinge la luce. Il secondo, quello che ha iniziato a dipingere le ninfee, è diventato più di un impressionista, è un pittore dello spazio e alla fine quello che ha iniziato con la pittura di dimensioni maggiori è diventato il pittore della pace. Per la prima volta abbiamo l'occasione di vedere più di 20 suoi dipinti realizzati sulla Riviera e per la prima volta possiamo apprezzare come l'artista abbracciava la luce del sud. Un ultimo consiglio da parte della curatrice che suggerisce al visitatore di guardare dapprima i dipinti da una certa distanza e di avvicinarsi in seguito. Quello che si scoprirà sarà un mondo del tutto nuovo, soprattutto se confrontato con la foto del dipinto presa da lontano.
Lenicast. Me l'hanno chiesta bisbigliando durante le degustazioni, alla fine di un incontro sulla cucina o di una dimostrazione pratica. Me l'hanno chiesta di persona o virtualmente. E allora, perché tenerla nascosta? Ecco quindi svelata la misteriosa ricetta della mousse di carote. Vi sarà possibile spalmarla sul pane tostato, utilizzarla come farcitura per i tramezzini, condirci una pasta, calda o fredda che sia, accostarla a un secondo piatto di carne o pesce, farcirci le uova sode. Potrei continuare così all'infinito, ma ho il dovere e il piacere di condividere con voi la ricetta. Tenete a portata di mano questi ingredienti: carote sbucciate, lavate e affettate, burro o olio extravergine di oliva, cipolla pulita e affettata, aglio privato del germe, sminuzzato o intero, nella quantità che gradite, sale, pepe rosa tritato o pepe nero, vino bianco quanto basta, latte in quantità tale da portare a cottura le carote. Per 500 g di carote io utilizzo 50 g di burro per una versione più saporita e peccaminosa. Sostituitelo con l'olio per una versione più leggera. La presenza della cipolla non deve essere predominante. Io ne uso un quarto sulle dosi che vi ho appena indicato. In una pentola inserite carote, burro oppure olio, aglio, cipolla e condite con sale e pepe. Rosolate mescolando e se vi fermate non abbandonate mai la pentola sul fuoco. Cuocete finché il preparato non apparirà asciutto. Alzate la fiamma e sfumate immediatamente con un po' di vino bianco. Lasciate evaporare l'alcol in esso contenuto e quando il preparato sembrerà di nuovo privo di liquidi, abbassate la fiamma e aggiungete un bicchiere di latte e ancora un pizzico di sale. Lasciate che le carote arrivino ad ammorbidirsi. Se necessario, aggiungete altro latte. Quando sentite di riuscire a tagliare facilmente con una forchetta le carote, senza sforzarvi, sono pronte. Spegnete il fuoco e create la mousse con un frullatore a immersione. Consumatela calda o lasciatela raffreddare. Il consiglio dell'erbaccia. Questa è la versione base, ma io ne preparo una variante agrumata con aggiunta di succo e scorza di limone e scorza di arancia. La servo sui crostini con alcune foglioline di melissa selvatica che ha un sapore simile a quello del limone. Questa erba, che io amo molto, aiuta a bilanciare ulteriormente la dolcezza delle carote. Tra la pubblicazione di una ricetta e l'altra qui sul podcast, sono stata in Alto Adige per una vacanza con la famiglia. Ho pensato di lasciarvi qualche spunto ispirato alla cucina locale. La carne salata e il carpaccio di cervo vengono spesso serviti con frutti di bosco freschi o sotto forma di confettura. Si tratta soprattutto di ribes e lamponi. Pur non disponendo di prodotti tipici locali, possiamo replicare questo accostamento utilizzando della carne cruda affumicata o stagionata, una tartare o un carpaccio. Se prediligete un'alimentazione vegetariana o vegana, realizzate delle fette sottilissime di verdure di stagione, come ad esempio le zucchine, oppure di formaggio. Vi regaleranno un connubio di sapori e consistenze inaspettati. Per tagliarli correttamente a nastro, utilizzate il pelapatate. Anche quello con la lama verticale vi sarà di aiuto. Molto più comodo per tagliare a velo il formaggio.
Lenicast.
Bentornate e bentornati nell'angolo della sciamana con gli anfibi. Ci avviamo alla fine di quest'altra stagione dell'Lenicast e quindi questo è l'ultimo intervento dell'ultima puntata di quest'ultima stagione. Passeremo l'estate a rilassarci o a lavorare o a fare quello che si può per stare bene. E quindi un abbraccio preventivo a tutti. Ci rivedremo sicuramente per la prossima stagione, ma adesso cominciamo! Buono per condire, dissetante da bere. Alleato della pelle e delle energie sottili, disinfettante, solare, profumato, magico, versatile, insomma, viva il limone! Il limone è una meravigliosa pianta, albero dai portentosi frutti, che arriva dall'Oriente e sono stati proprio gli antichi romani a importare, in un certo senso, proprio questo meraviglioso frutto con la sua pianta che proviene dalle zone dell'Himalaya. Tradizionalmente viene utilizzato per purificare gli amuleti e aggiunto anche nell'acqua del bagno, nelle notti di luna piena, perché purifica i corpi sottili. Del limone possiamo usare la polpa, il succo, la buccia essiccata, è un antisettico, un tonico, un diuretico, un purificante, insomma è davvero una pianta magica. Addirittura bere della limonata calda, oltre a dare una smossa, diciamo, al mattino, all'intestino, calma l'ansia, il mal di testa e l'insonnia. Quindi se riusciamo a bere più volte nella giornata un po' di limonata tiepida, arriveremo a sera e questo ci aiuterà a liberarci dall'insonnia. Il limone ovviamente ha un uso, un utilizzo anche magico. Dunque, possiamo mettere nel succo di limone delle striscette di carta, quindi prendiamo del succo di limone, lo mettiamo in un barattolo di cui avremo anche il coperchio. Nel succo di limone mettiamo delle strisce con scritto a matita, perché la grafite è un ottimo conduttore di energia, dei problemi che ci attanagliano. Mettiamo lì dentro nel limone la striscia con i nostri problemi e lasciamo che il limone consumi la carta e il problema che abbiamo scritto lì. Forse non tutti sanno che tra le proprietà magiche del limone e soprattutto l'olio essenziale di limone c'è quella di stimolare la femminilità. È proprio curativo del sacro femminile, ci riallinea, connette le donne con la loro essenza. Ma al di là di questa proprietà specifica per le donne, l'olio di limone è utilizzatissimo proprio per pulire l'aura. Come possiamo farlo? Semplicemente, o come ho detto all'inizio, mettendo dei pezzetti di limone, della buccia, del succo di limone nell'acqua del bagno, oppure lavorando proprio in eterico con l'olio essenziale di limone. E qui mi fermo un attimo, perché il lavoro in eterico con gli oli essenziali e qualunque altra erba, pianta, fiore, olio essenziale richiede una procedura un po' particolare. Se volete saperne di più, ovviamente avete sempre tempo per scrivermi. L'olio essenziale di limone per lavorare in eterico va quindi applicato sulle nostre mani, esattamente al centro del palmo della mano destra e sinistra, e sulle punte delle dita, tutte e 10, sempre nell'ordine dal pollice al mignolo, mano sinistra, pollice mignolo, mano destra. Come andiamo ad intervenire? Dobbiamo essere in grado in qualche modo di percepire il campo energetico della persona che vogliamo trattare e quindi andiamo a strofinare prima con la mano sinistra tutto il corpo aurico della persona che abbiamo di fronte e poi con la mano destra. Con la sinistra puliamo effettivamente l'energia dell'aura, mentre con la mano destra restituiamo, sempre attraverso l'olio essenziale di limone, tutte le sue proprietà effettivamente disinfettanti anche dell'aura. Come vi ho detto altre volte, molto spesso le erbe hanno le stesse proprietà sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista magico. Ma veniamo all'uso magico che mi piace di più, ed è quello della limonata. La limonata ci mette in contatto con tutte le proprietà del limone in contemporanea, sia quelle fisiche sia quelle energetiche. Bere una limonata, soprattutto se aggiungiamo al succo di limone la buccia di limone grattugiata, una goccia di olio essenziale di limone, mi raccomando, controllate sempre che sia di uso alimentare. Allora, potere della limonata, quindi ci aggiungiamo un po' o delle parti di limone, quindi olio essenziale, buccia di limone grattugiata, succo, polpa, e possiamo anche aggiungere delle erbe che sono compatibili con il limone e che ne esaltano sapore, freschezza e proprietà magiche. Quali sono queste erbe? Sicuramente la menta, che rinforza il sistema nervoso. Attenzione, perché è un pochettino eccitante, quindi se siete sensibili a questo, andateci calmi. Beh, mettere insieme menta e limone è un aroma meraviglioso ed è proprio quando ci sono quelle giornate caldissime un bel tonico che ci tira su. Altra cosa che possiamo aggiungere al limone è del succo di zenzero fresco, quindi prendiamo la radice di zenzero, la pestiamo. Il succo che ne esce, e credetemi, ne basta la punta di un cucchiaino, andrà ad insaporire e a rendere la nostra limonata ancora più rinfrescante e depurativa per il corpo e per la nostra anima. Per rinfrancare lo spirito, dopo una giornata calda e pesante, possiamo aggiungere qualche fiorellino di lavanda dentro la limonata e lasciamolo lì qualche minuto. Attenzione però, il succo di limone sapete bene che non va lasciato troppo tempo lì, solo e abbandonato nel frigorifero, altrimenti rischia di diventare amaro e comunque perde tutte le vitamine, tutte le proprietà benefiche per il nostro corpo. Quindi facciamo questa limonata e magari ci mettiamo del ghiaccio dove abbiamo conservato già del succo di zenzero, della menta e della buccia di limone grattugiato. Un altro uso meraviglioso, così prima di chiudere, del limone è quello proprio associato alla luce. Beh, il limone è anche uno dei simboli del sole, della solarità, dell'estate, della luce benefica guaritrice. Tiene lontana la paura e soprattutto allontana in alcuni rituali gli spiriti cattivi dalle case. Possiamo bruciarlo, per esempio, se abbiamo fatto essiccare la sua buccia, possiamo bruciarla insieme alla buccia dell'aglio e a una bella foglia di alloro, anche semifresca. Poi, se proprio vogliamo fare una bella pulizia, possiamo andare a creare uno smudge con palo santo, buccia di limone ravvolta intorno e magari anche delle foglie di alloro da bruciare sempre insieme a dei fiori di lavanda, che daranno sempre non solo un gradevole profumo, ma sono un po' malvisti dagli spiriti dispettosi. Bene, è un po' a malincuore che vi saluto questa volta, perché non ci sentiremo per un po', ma il podcast di Lenny resta sempre lì. Viva il Lennycast, il podcast più variopinto del web, e dopo un po' di stagioni sono riuscita ad imparare a dire podcast senza incartarmi. Un saluto, un abbraccio, passate una bellissima estate dalla sciamana con gli anfibi. Vi ricordo sempre di mettere un like di supporto per il Lennycast. Un abbraccio e un bacio a tutte e tutti. Vi voglio bene, vi adoro, mi mancherete tanto. A presto, ciao!
Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima... Ah no, dimenticavo. Questo è l'ultimo episodio. Permettetemi di salutarvi in un modo differente rispetto agli episodi precedenti. Rido di me, rido del tempo che passa, rido del vento che si ferma a giocare e gira le pagine di questo nostro andare. Io rido per terra e io rido per mare. Rido del ridere che lascia senza fiato, che non ha prezzo, non ha miseria, non ha mercato. Rido del ridere che scioglie i temporali. Ridere insieme, sai, rende nemici uguali. Rido del ridere che vince ogni guerra, che non ha casa, non ha memoria, non ha terra. Che nella notte barcolla su ogni ubriaco ed è via di scampo in ogni vicolo cieco. E rideremo di quanti amori hanno sconfitto i nostri cuori. E rideremo di quanti affanni rideremo in faccia agli anni. E rideremo di quante notti abbiamo pianto da soli. E rideremo in mezzo alla gente. E rideremo di niente. Rido di me, rido del tempo che passa. Di questo vento che si ferma a giocare. Così ridendo guardo il mondo ad occhi chiusi. E ridere è l'arma, sai, che accomuna gli esclusi. E questo gioco lo regalerò ai miei figli, che lo conservino per tutte le battaglie, contro ogni freddo, ogni pioggia e ogni ghiaccio. Rido e così, a modo mio, vi abbraccio. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e...
E l'ultimo chiuda la porta.
Vi saluto tutti e vi auguro una buona estate, un'estate di salute e che sia un po' frizzante, che vada bene per tutti, non solo per qualcuno, per tutti! Ma un abbraccio a tutti, cosa volete? Adesso...
Goodbye my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else.